Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Allora, per milioni di fedeli è il sudario, dunque quel lenzuolo di lino che ha avvolto 2000 anni fa il corpo di Gesù deposto nel sepolcro. Per altri si tratterebbe sì di un reperto storico, ma al più risalente al tardo medioevo, come vorrebbero le datazioni avute dall'esame C14, era il lontano 1988. Datazioni che oggi verrebbero smentite da quegli stessi scienziati che le eseguirono 20 anni fa. E allora, sulla sacra sindone, chi ha ragione? Un fatto però è certo: la scienza ancora oggi non è in grado di spiegare come si sia formata quell'immagine, l'immagine conosciuta come quella dell'uomo dei dolori, né tantomeno la scienza sempre è in grado di riprodurla. E allora, per in qualche modo rispondere a questo e ad altri interrogativi, Marco Tosatti, autore vaticanista della Stampa, ha interpellato esperti, storici, ha consultato documenti, fonti, ha esaminato anche le più remote tessere di quello che appare comunque come un vero e proprio rebus. E oggi a Roma, alle 11, presso il Centro Russia Ecumenica, è stato presentato il libro di Tosatti, appunto dal titolo Inchiesta sulla Sindone, libro edito dalle PM, e la nostra Chiara Pileri lo ha incontrato. Sentiamo.
Dall'esame al C14 del 1988 sono 21 anni che la sindone non è più esaminata scientificamente. Io credo che invece sarebbe necessario farlo, specialmente dopo che si è visto che l'esame al C14 non era accettabile, come scrivo appunto nel mio libro, dopo aver fatto esaminare i calcoli, i pochi dati che sono stati comunicati, quelli su Nature, a dei professori di statistica, perché dopo quell'esame del C14 del 1988 appunto, si è rimasti, le persone normali, la gente è rimasta con l'idea in testa che la sindone sia un falso medievale, il che fino a prova contraria non è. Sicuramente l'esame del C14 non poteva dire questo. Allora io credo che sarebbe opportuno riprendere dal momento che il materiale a disposizione senza toccare il telo attualmente ce n'è, riprendere un programma di esami multidisciplinare che ci possa dire delle cose di più su questo oggetto archeologico così misterioso e così naturalmente importante per la tradizione e la fede cristiana. Ma ecco, a me interessa mettere proprio il puntino sull'oggetto stesso, nel senso che è un oggetto di cui non sappiamo come si è formata l'immagine e che presenta delle caratteristiche che lo rendono unico.
Facciamo un passo indietro sul suo libro, vediamo un po', Inchiesta sulla sindone, cosa ci offre in più questo suo libro, dato che abbiamo molte testimonianze nel campo dell'editoria, e a quali particolari fonti lei fa riferimento?
La cosa principale per me era quello di tracciare, diciamo così, un'inchiesta, un esame di quello che era lo stato delle cose in questo momento. Il punto forte, secondo me, di questo libro sta proprio nel fatto, nell'analisi statistica che due professori, il professor Pierluigi Conti della Sapienza di Roma e la professoressa Livia De Giovanni della Sapienza e della LUMSA, hanno compiuto sui dati offerti da Nature. E si è visto che il livello di significatività di questo esame era ben al di sotto del 5% che era stabilito come minimo dai laboratori stessi, il che vuol dire che c'era troppa disomogeneità fra i vari diciamo così, risultati dei laboratori e anche all'interno di alcuni laboratori. Non poteva essere accettato. Ora, dal momento che questo esame è quello che ha fatto sì che la sindone fosse classificata come falso medievale, mi sembrava opportuno partire da lì. Però, che cosa ha provocato questo fallimento sostanziale dell'esame? Ecco, la risposta io credo che sia venuta e viene riportata nel libro dalle analisi che Robert Villarreal, che è un tecnico, un fisico e chimico dello Los Alamos National Center, ha presentato in un congresso dell'Ohio del 2008, e cioè in un filo di sindone adiacente al luogo da cui è stato preso il pezzetto esaminato col C14, sono stati trovati cotone e una resina, un collante, il che avvalora l'ipotesi avanzata negli anni scorsi da altri studiosi di un rammendo medievale in quel punto, il che spiegherebbe allora sia la relativa giovinezza degli esami, sia la disomogeneità molto forte presente all'interno dei risultati dei laboratori. E questo secondo me è la seconda cosa. Il terzo elemento di novità è rappresentato dagli esperimenti condotti dall'Enea, da dei professori dell'Enea, Baldacchini, Di Lazzaro e così via, perché noi non sappiamo ancora, come la scienza non ci può ancora dire, come si è formata quell'immagine. E questo è un punto fondamentale, nel senso che nessuno oggi come oggi può riprodurre una sindone. Secondo questi professori dell'Enea, dell'Ente Nazionale dell'Energia italiano, che hanno fatto degli esperimenti con un tipo di laser particolare ai cimeri, allora l'immagine sulla sindone potrebbe essere il risultato di appunto un'impressione di una sorgente di energia analoga a quella del laser ai cimeri. E ovviamente però c'è un problema, nel senso che loro hanno fatto degli esperimenti su un centimetro quadrato e non esiste, così dicono, non esiste al mondo attualmente una macchina capace di impressionare 4 metri di sindone.
Lei ha parlato di fibre di cotone,
sì.
Ma dagli esami che sono stati fatti sulla sacra sindone ci sono state anche tracce di aloe e mirra. Questi due elementi a cosa ci fanno pensare?
Naturalmente tutta la sindone ci riporta alla passione, su questo non c'è dubbio. Però una caratteristica del libro è che io ho cercato di basare quello che ho scritto solo ed esclusivamente su risultati scientifici pubblicati su riviste peer reviewed. Cosa vuol dire? Vuol dire che se lei scrive un articolo, mettiamo, sulle sedie ed è un grande specialista di sedie e lo manda alla più grande rivista mondiale specializzata in sedie, questa rivista manda il suo articolo a un certo numero di esperti che anonimamente analizzano il suo articolo, dicono dove va bene, dove va male, che cosa deve aggiungere, che altri esperimenti deve fare. Ecco, questo dà, e poi lo pubblicano solo dopo che, diciamo così, è stato rivisto da pari esperti. Allora, io ho cercato appunto di basarmi nel libro solo su questo tipo di elementi, ho tralasciato molti altri. Ci sono tracce di sicuro di aloe, mirra, ci sono tracce di pollini e così via. Tutto per questo io penso che sia opportuno veramente riaprire una stagione di ricerche scientifiche, di analisi scientifiche, ma multidisciplinare. Cioè il carbonio 14 preso da sé per stabilire una data non lo utilizza nessun archeologo al mondo.
Lei in questo congresso ha interpellato anche due importanti studiosi come il professor Pierluigi Conti, docente di statistica, e il dottor Giuseppe Baldacchini, fisico dell'Enea. Queste due scienze non vengono un po' in contraddizione tra di loro?
No, assolutamente, anzi, ma sa, credo che ci siano tranquillamente almeno varie decine di discipline scientifiche che attengono alla sindone. La sindone non è solo un oggetto, è veramente un reperto archeologico, è un sito archeologico, per cui su un sito archeologico tu devi fare entrare in gioco tutta una quantità di capacità e di conoscenze. Assolutamente, ci vogliono gli uni gli altri e anche di più. Per esempio, uno dei più grandi esperti e a favore dell'autenticità della sindone è un professore ebreo dell'Università di Gerusalemme, Avinoam Danin, che è un esperto di pollini e di pollinologia. È veramente uno strano ritrovarsi da parte di molte posizioni anche ideologico-religiose diverse su questo oggetto proprio per la sua unicità.
Entriamo un po' nello specifico delle tecniche di conservazione, se possibile, anche quelle di restauro della sacra sindone, che sono state molto molto lunghe.
Sì, sono state anche criticate perché è stato detto, io non sono un esperto di questo, ma mi devo fidare di persone come Emanuela Marinelli, per esempio, che è una grande esperta di sindone, probabilmente la persona più esperta di sindone al mondo, è un archeologo americano non cattolico che insegna archeologia a Hong Kong, William Meacham, che hanno criticato molto pesantemente questo tipo di restauro. Io penso che forse sarebbe stato necessario andarci con una mano più leggera e con molta più prudenza, anche perché la mia opinione veramente è che la sindone non sia solo un oggetto, ma sia un sito archeologico, nel senso in cui, come in un sito, si deve poter leggere la storia che ha vissuto con elementi che sono rimasti sul sito, non spostandoli. Non voglio dire di più, però, perché questo può sembrare veramente una critica, e è un campo che è già stato arato da persone in precedenza e ormai comunque è fatto. Credo che attualmente la situazione di conservazione sia buona, anche perché purtroppo la sindone scomparirà, non so quando, ma di sicuro questa immagine, man mano che la tela di fondo diventa più gialla, avrà un contrasto sempre minore e di conseguenza arriverà un momento, non so, fra qualche secolo forse, in cui non si vedrà più nulla.
Quello che ha detto è molto interessante sulla possibilità che la sindone scompaia. Allora non c'è il rischio di esporla un'altra volta nella teca, che so che è una teca molto particolare, ha una temperatura molto non particolare?
Credo. Non credo che ci siano rischi. Lei pensi che quando era a Costantinopoli la sindone, se è quella stessa di Torino, era esposta tutti i venerdì? No, non credo che ci siano realmente dei problemi, anche perché appunto la teca è particolare, con un gas inerte, cioè ci sono delle precauzioni grandissime per 6 settimane. Non dovrebbe succedere niente. Certo, c'è un problema che è quello fisiologico di un ingiallimento del lino, su questo non c'è dubbio, ma non ci si può fare nulla, io credo.
Lei si aspetta un grandissimo interesse dal parte del pubblico in questa nuova esposizione nel 2010?
Credo che ci sarà veramente una grande quantità di persone che verrà ad ammirare quello che, indipendentemente da ogni tipo di fede o di convinzione, è un oggetto straordinariamente suggestivo e assolutamente unico. Poi basta vedere le fotografie del volto della sindone e ti rendi conto che è un qualcosa di molto molto particolare. Io mi occupo, cioè mi interesso e sono amante della pittura, non ho mai visto niente del genere.
E l'Italia secondo lei è molto ricettiva a questo tema, anche per quanto riguarda il suo libro?
Spero di sì, non lo so, perché appunto questi 20 anni è passata questa tesi secondo cui la sindone era un oggetto, un falso medievale, di sicuro ha fatto pensare a molte persone che si sapesse già tutto della sindone, invece non è così.
Io la ringrazio anche per il lavoro che sta facendo.
No, grazie a voi soprattutto.
Era Marco Tosati, autore appunto di questo suo ultimo libro, questa sua ultima fatica sulla misteriosa immagine dell'uomo morto crocifisso, Inchiesta sulla sindone, libro che si trova proprio in questi giorni in libreria, edito da PM. E per citare un vaticanista, Andrea Tornielli, nostro amico, un ottimo modo dunque per prepararsi all'ostensione voluta da Papa Benedetto XVI del 2010. E a questo punto, prima della chiusura della puntata di oggi, vorrei farvi ascoltare una seconda intervista, sempre di Chiara Pileri, che ha incontrato ancora al Centro Russia Ecumenica di Roma per la presentazione di questo libro il professor Pierluigi Conti, docente di statistica all'Università La Sapienza della capitale. Sentiamo.
Qui siamo in occasione di questo congresso sull'Inchiesta della sindone, un libro redatto da Marco Tosatti. Per quanto riguarda appunto l'interesse della statistica, qual è il contributo dato?
Ma il contributo dato dalla statistica è essenzialmente l'analisi dei dati di datazione, appunto dell'articolo famoso comparso su Nature, che attribuiva alla sindone un periodo medievale intorno al 1300. E la professoressa De Giovanni della LUMS ed io abbiamo elaborato quei dati e abbiamo trovato delle cose abbastanza curiose riguardanti soprattutto un eccesso di variabilità rispetto a quella spiegata semplicemente dai dati. È una questione piuttosto tecnica, però sembrerebbe avvalorare il sospetto che c'è una certa disomogeneità del materiale, oppure che il procedimento di datazione usato in fasi successive presenta delle disomogeneità esso stesso.
Secondo lei non c'è il rischio che le scienze interpellate per la datazione della Sacra Sindone vengano un po' a cozzare?
No, se si hanno chiari quali sono i limiti delle scienze, ovviamente. Personalmente penso che tutte le analisi scientifiche possono al più dare indicazioni sulla datazione dell'oggetto, cioè sulla possibile data in cui è stato manufatto, diciamo così, anche se è una data convenzionale, me ne rendo conto. Tuttavia c'è da dire che secondo me devono essere sempre chiari i limiti delle scienze, deve essere ben chiaro cosa può fare la scienza e cosa non può fare, specialmente con un oggetto come la sindone, che è stato variamente manipolato, contaminato, c'è anche dell'evidenza che è stato alterato forse da un restauro, perché un anno fa circa è stato scoperto appunto che ci sono fibre di cotone dai laboratori Los Alamos, proprio nella zona vicino a quella usata per la datazione.
Ci sono delle nuove tecnologie che verranno usate?
Questo non glielo so dire.
Per la puntata di oggi, al di là della notizia, un grazie particolare a Chiara Pileri, Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio e Quirino Micocci. Da Emanuela Campanile è tutto, risentirci.